Babilonia, ovvero toglietemi tutto, ma non le mie magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Ecco, si fa languida così. Sì. Secondo me in competizione.
Quasi pecoreccia.
Sì, vuole competere secondo me con la beltà delle nostre ospiti.
Infatti.
Lei spia i nostri piani, sa chi verrà a trovarci sulla nostra arca radiofonica e quindi vabbè. Intanto benvenuti a Babilonia, buongiorno Valerio. Naturalmente Elena anche oggi non ha detto quello che doveva.
Beh, magnifiche promiscuità sonore, sì. Ha depistato un po', però in realtà è quello che faremo.
Ovvero?
Mettiamo in lista una incredibile varietà di stili e non ce ne frega nulla di mantenere l'ortodossia.
No, saltabecchiamo qua e là.
Cerchiamo di mantenere il filo rosso della bellezza.
Della qualità, certo. Musica di valore come quella che ci ha portato in dono oggi, perché questo è un obbligo per tutti i nostri ospiti, Deborah Petrina, che è con noi. Buongiorno,
sono emozionata.
Questo è quello che volevamo.
Sì, esattamente, sì. Noi apposta.
Anche un po' allanguidita.
Anche lei.
Vedrai che poi nel percorso musicale questa emozione si amplificherà ulteriormente.
Cantante, pianista, chitarrista, compositrice, danzatrice.
Ciclista.
Insomma, se la metti su un palco non sta mai ferma.
Faccio una buonissima zuppa di miso, peraltro.
Quindi zuppatrice di miso, si può dire, no? Vabbè, insomma, no, musicista poliedrica, già il nostro pubblico la conosce, è stata da noi qualche volta ospite, anche dal vivo, credo, no?
Sì,
con Patricia.
Certo, sì,
Patricia
un paio
Barbetti,
di volte.
Che l'aveva ospitata, e oggi, come dicevo, ci porta alcuni esempi, tra i molti possibili, della sua ormai lunga discografia.
Sì, ma il primo, quello che tutti attendiamo, soprattutto per quando non l'ascolteremo, ma vogliamo saperne di più, so anche tu,
sì.
È questo pezzo firmato insieme a John Cage. Che è una cosa,
certo,
che ci elettrizza, sì. E vogliamo sapere che storia ha avuto.
Di pure che ti eccita.
Anche se era poco elettrico.
Io sono laureato su John Cage, per cui sono veramente, pendo dalle tue labbra.
Lo sapevo.
Certo. Semplicemente mi sono trovata a eseguire un brano che si chiama Experience Number 2, che è un brano diviso in due parti, la prima pianistica, la seconda per voce sola. E me ne sono innamorata. E quindi ho provato ad arrangiare una versione col piano preparato. Quindi ho creato una parte nuova col piano. Io ho leggermente modificato la parte vocale e volevo inserirlo in un disco, però mi è venuto il dubbio che forse questa cosa non si poteva fare, no?
E anche perché ci sono le Peters,
era una cover,
le Peters di mezzo come edizione, no?
Perché le cover si possono fare con il pop, non si possono fare con la musica colta. E allora ho scritto alle edizioni Peters e le edizioni Peters mi hanno risposto dicendomi: ah, guarda, il brano ci piace, se vuoi facciamo la partitura, pubblichiamo la partitura. E come vuoi che dividiamo le royalties fra te e John Cage?
Bella domanda.
Bella domanda.
Sì.
Forse tipo 60-40. Vabbè, comunque è stata una sorpresa meravigliosa e quindi ho ricevuto questa partitura che tra l'altro è la partitura che mi ricorda quelle parti su cui ho studiato al conservatorio, in cui ho studiato Bach, Schumann, con la cornicetta giallina.
Bellissima,
tipica delle edizioni,
certo.
Peters, quindi con la fotografia mia e di John Cage. Quindi
non l'ascolteremo questa?
No, questa non l'ascoltiamo, però a questo punto è ben facile invitare i nostri ascoltatori a appropriarsene.
Oppure l'alternativa sarebbe chiudere qui la trasmissione, però no.
No, assolutamente no. Peraltro ci sono tante altre cose che non ascolteremo di Deborah Petrina, ci ha portato tre regali, non 3.000, per cui...
Comunque il brano si intitola Roses of the Day,
okay.
E anche questo ha un motivo particolare il titolo, e si trova nell'album eponimo, si dice, vero? Eponimo,
sì,
pubblicato dalla TUC, dall'etichetta di Paolo Fresno, insomma una nuova etichetta dedicata alle voci, la TUC Voice.
Quindi andate a cercarla.
Esatto, e appropriatevene.
E e ci risiamo, le nostre vertine sì. latitano.
Però arriva il canto di gola o
sì,
una cosa...
Sì, però Deborah dovrebbe sapere che insomma abbiamo questo corretto finlandese che viene ogni settimana apposta.
Con un charter.
Con un charter per farci la siglettina d'entrata di questa rubrica. Ma non lo fa spesso e volentieri quando ospitiamo delle belle ragazze.
Sì,
e questo
fa così.
Fanno così, soprattutto se sono cantanti ovviamente.
Sì, 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 sì. Si impermalosiscono.
Sì, sì, sì.
Però questa è solo una sigla in realtà,
sì,
è la sigla di questo canto di Babele. Ovviamente noi siamo Babilonia e in questo caso addirittura ancora di più puntiamo ad approfondire il discorso, perché abbiamo fatto oramai nella lunga storia di Babilonia una serie di viaggi, alle volte anche nemmeno troppo lontani da noi, perché le lingue, gli idiomi strani sono ovunque,
sì.
Però tendenzialmente altre volte invece siamo andati anche proprio agli antipodi.
Beh, evitiamo scrupolosamente le lingue che siamo soliti ascoltare, l'inglese naturalmente, ma anche il francese, lo spagnolo, il portoghese. E in questo caso però andiamo sul francese, come mai?
E come mai? Tu dimmelo. Perché
si tratta di un francese antico, naturalmente.
Okay.
Quello che è definito français moyen, che in uso diciamo tra il 400 e il 600, grosso modo.
Che tu praticavi.
Sì, ma benissimo proprio. E non è facile da comprendere per chi non è abituato, anche per una persona di lingua madre francese.
Sì, già il titolo non si capisce benissimo.
Dunque, il titolo è L'Oltre d'Antan, l'Autrier passa.
Ecco.
Non saprei bene.
Sembra catalano.
Sì, in qualche modo. Probabilmente ci sono anche degli incroci, ma non voglio entrare in questioni linguistiche nelle quali mi perderei. Il pretesto è quello di ascoltare una chanson meravigliosa di Johannes Ockeghem, compositore fiammingo, il più rappresentativo della seconda generazione della cosiddetta scuola franco-fiamminga. Fa un po' da cerniera, diciamo, tra Dufay e Josquin des Prez, ma questo anche qui non entriamo nei dettagli
anche
della storia della musica.
Cerniera.
Fare da
non
cerniera non ti piace come espressione?
No,
mi è venuta così.
Rende l'idea, esattamente. Sì. Non so se il nostro compositore olandese sarebbe d'accordo.
Non lo so, ma insomma,
nel ruolo della cerniera.
Potremmo anche chiederglielo, ma in un'altra puntata probabilmente. Qui ci limitiamo ad ascoltare questa splendida chanson con il Medieval Ensemble of London, una chanson polifonica nella quale si può apprezzare il suono, se non altro, di questo francese antico.
L'Oltre d'Antan, l'Autrier passa,
e a passare
passa, e passa,
sorga
per la
chanson.
L'Oltre d'Antan, l'Oltre passa.
L'Oltre d'Antan, l'Autre y est passé di Johannes Ockeghem, qui con il Medieval Ensemble of London. E io devo confessare che, nonostante il fatto che oggi sulla nostra arca radiofonica ci sarebbe una persona in grado di aiutarmi a tradurre questo testo, io mi sono intestardito e ho usato Google. E quindi potrebbe essere tradotto in questo modo: l'altra mia amante di molto tempo fa è passata l'altro giorno, o è passato, e di passaggio mi ha ucciso. Con uno sguardo forgiato a Milano, chissà.
Ma veramente?
Sì, è così, così dice il testo. Che mi ha messo spalle al muro sarebbe d'un regard forgé à Milan, quindi qui ci siamo.
Sì.
Che mi ha messo spalle al muro tanto duramente mi ha colpito. Quindi una canzone d'amore, insomma.
Bene, bene, quindi hai fatto un omaggio a Milano. Anche.
In qualche modo. Get it together, fingers jumping. Now I see the bullets bumping. Itch your finger on the trigger. Got to make the shooter bigger. Dunque, in questo caso mi fido, cioè tutti gli ascoltatori che hanno riconosciuto i Duran Duran in questo brano possono scriverci e riceveranno un premio, perché non era facile.
No. Anche se era un brano comunque del 93, per sì. Cui, come dire, erano quei Duran Duran, eppure evidentemente si prendevano delle licenze.
Sì, questo
cui...
Shotgun dura pochissimo, tra l'altro, inserito in Too Much Information, appunto disco del 93. Questo un po' per mettere a suo agio la nostra ospite di oggi.
E che non è detto che ci siamo riusciti con Duran Duran, però
ci abbiamo provato.
No, credevo, addirittura credevo fosse il titolo, che fosse un omaggio a Duran Duran un po' strano, no?
No,
non mi riconoscevo tanto. Notorious,
c'era Simone Le Bon, eccetera, eccetera.
Erano proprio loro. Oh, e rotolano fisarmoniche,
esatto.
Così, a segnalare che cosa però?
A segnalare l'appuntamento in cui noi mettiamo appunto a proprio agio il nostro ospite.
La nostra ospite,
in questo caso. La nostra ospite, facendole ascoltare un brano senza però dir nulla. Non è un quiz, vogliamo appunto un po' così rispondere ai tuoi regali con un altro regalo sonoro e tu ci dirai alla fine che tipo di miccia ti ha acceso.
Molto bello, posso provare io a rispondere?
Sì.
Secondo me è ancora Hockeghem, dopo aver scoperto l'LSD, diciamo, ha avuto questa svolta.
Secondo me invece è Laurie Anderson chiusa in una cisterna sotto il mare del nord.
Anche questo è interessante, devo dire, sotto il mare del nord.
Mi sembra due risposte esatte, sì, entrambe.
Fa freddissimo, tra l'altro.
Sì, no, è meraviglioso.
Questo calo di pressione che c'è alla fine con questa oscillazione di semitono sembra proprio quando la pressione
sì, è tutto instabile.
Modifica. È fantastico.
Che sono oscillazioni fantastico. Tra l'altro volute, non come perché conosciamo
no, certo.
Insomma, rapper e cantanti anche famosi che
oscillano.
Le praticano ma inconsapevolmente. Invece qui era voluta.
Sì, si tratta di un producer di Manchester che si chiama Andy Stott. E in realtà ha usato per un breve periodo anche un moniker, naturalmente anche lui è un H, diciamo così,
sì.
Aveva un moniker molto particolare, Milly and Andrea.
Sembra una serie TV.
Sì, in realtà però sì. La voce che abbiamo ascoltato, che era ovviamente anche moltiplicata dalle sovraincisioni e dai filtri, è quella della sua insegnante di pianoforte che ha quasi sempre coinvolto, si chiama Alison Skidmore, e l'ha sempre coinvolta quando aveva bisogno di una voce e ha detto vabbè, la conosco e chiamo questa qua. Evidentemente Andy Stott però mi sembra ecco che abbia comunque una attitudine piuttosto pronunciata anche nel trattamento delle voci, no?
Caspita, sì, cioè proprio un effetto di subacqueo, di oscillazione, di disequilibrio, pazzesco. Sì.
Tu la tua voce come la tratti?
Male.
Ecco, stavo per dirlo io, poi però mi sembrava brutto.
La bastono la mattina presto e poi continuo tutto il giorno. Ma come la tratto? Di solito mi affido ai tecnici con cui lavoro al momento. Non mi piace trattarla molto. Nei dischi non è molto trattata, se non forse qualche slap back, qualche delay qua e là. Però di solito è abbastanza naturale, mi piace molto che sia anche abbastanza un po' in faccia la voce vicina, per sentirne un po' tutte le sporcizie. Quindi non mi piace molto trattarla.
E a proposito
trattarla.
Di insegnanti, invece l'insegnante tuo?
L'insegnante, tra l'altro, mi è venuto in mente, quando hai parlato della sua insegnante di pianoforte, mi è venuto in mente l'insegnante di pianoforte di Pogorelic, che è la sua musa, la sua moglie. È importante la figura dell'insegnante. Il mio insegnante di canto, devo dire chi è,
certo.
Tra l'altro ce l'ho in comune con un'altra ospite che avete avuto, la Valeria Sturba, e ce l'abbiamo in comune anche con molte altre, ed è un insegnante argentino che vive a Bologna e che è un po', diciamo, il nostro guru collettivo, perché ha una capacità di trattare appunto la voce come musica e non come tecnica. Non abbiamo mai parlato di processi tecnici o di artifici, ma soltanto di musica. Lui tra l'altro è un grandissimo, è un bravissimo pianista, quindi quando tu fai una semplice scala di 5 note, lui sotto ci fa Rachmaninoff e ti sembra di cantare una cosa pazzesca, no? Quindi ti fa entrare in quell'universo
lì. Ti fa
lì,
decollare.
Fa lievitare
esatto.
In ogni senso. Beh, tra l'altro abbiamo passato il canto di Babele, non abbiamo chiesto se pratica idiomi diversi dall'italiano o dall'inglese.
Tra l'altro, adesso mi avete preso in castagna, perché io vi ho portato un brano del mio primo disco che doveva intitolarsi Babel Bee, cioè l'ape di Babele, proprio perché c'ho un po' l'attitudine babelica di mio, e dentro questo disco ci sono canzoni in varie lingue, tra cui una in ungherese che però non ho portato, quella in spagnolo.
Vedi, questa è un'altra di quelle cose che i nostri ascoltatori dovranno andare a...
Certo, magari la useremo in una puntata del canto di Babele, appunto con l'ungherese. Ora però siamo ansiosi di ricevere il tuo regalo sonoro.
Il primo.
Allora, il primo, il regalo sonoro, fa parte dell'ultimo album che è uscito nel 2016, Be Blind, e questo brano si intitola The Loony, è ispirato a una persona reale che vive nel mio quartiere, un matto strabico, che incute un po' di paura alle mie vicine. Infatti una volta ero in sala d'aspetto dal medico ed era lui da solo e tutte le vicine tutte in un gruppo, come in protezione, no?
Sì.
E quindi mi ha affascinato questo personaggio, anche perché non parla, va in giro con un fischietto e fischia. E un giorno ero dal fruttivendolo e sentivo questo matto che fischiava all'impazzata. Allora ho chiesto al fruttivendolo come mai, e il fruttivendolo mi ha risposto in veneto e mi ha detto: col matto fischia e il tempo si spacca. E poi ho saputo di lui delle cose del suo passato, diciamo, violente anche, delle cose che potrebbero anche farci così, insomma, un po' arrabbiare, no? Però adesso lui è innocuo e mi ha colpito questo suo essere senza voce, senza parola, no? Questo suo non poter esprimere. E quindi mi sono un po' riconosciuta in questo matto, anche perché in quel periodo in cui ho scritto la canzone avevo appena subito un intervento alle corde vocali. Ah, e quindi ero silenziosa, quindi, per un lungo periodo. E quindi mi sono molto immedesimata in questo Looney.
Ascoltiamo.
When the weather cracks, the Looney whistles. When the Looney cracks, my heart shatters. When he sings of the women he raped, when he gazes at the skies and no one knows his mind. When God is caged and humans cross the rise, they began to see a dizzy wall of light.
Beh, notevolissimo questo De Looney,
anche, bella senza, storia
anche senza comprendere appieno il testo, ma passa il messaggio che ci diceva Deborah, cioè questa ispirazione davvero potente, no? Che ti è arrivata dall'osservazione di una persona che non so se poi ha sentito questo brano.
Non credo.
No, probabilmente no.
Non credo.
Meglio non dirglielo magari.
Forse meglio non dirglielo.
Però si capiva appunto anche il accennava nel finale anche il panico che creava il suo arrivo.
Sì, ma io lo dico nella canzone The Women He Raped, lui violentava le donne in gioventù, però ora è proprio, come dire, lui vittima del suo essere alienato, non può alienato da se stesso, innocuo e anche però incapace di esprimersi, no?
Qui facevi tutto tu o c'era qualcuno?
Ci sono altri musicisti, ecco. Ovviamente, io qui sono i synth, il piano, i cori, le voci, poi c'è alla chitarra Mirko Di Cataldo, alla batteria c'è Ugo Ruggero e al basso c'è Federico Mistè.
Un pro nipote di Johannes Ockeghem, svedese, dalla Viella è passato alla chitarra elettrica e insomma ci dava dentro alla grande. Questo gruppo, tra l'altro, si chiama ABCD.
Quindi fa il verso.
Fa evidente riferimento agli AC/DC, ma in chiave in qualche modo ironica. Qui c'è anche un gufo.
Che poi se uno lo dice troppe volte questo non riesce più a dire l'altro.
No.
Perché c'è un...
Infatti non ci proviamo più, però vale la pena ascoltare questo brevissimo esempio. Sono sempre brani compiuti, mi piace sottolinearlo, non è che li tagliamo noi.
No.
55 secondi dal disco del 1995, Cut the Crap.
L'angolo del ribaltabile.
Ah, come si fa languida la nostra Elena. Gli ABCD decisamente non andrebbero bene per questa rubrica.
Però abbiamo iniziato fin dall'inizio, dalla sigla, ha cominciato Elena a fare riferimenti così un po' maliziosi.
E ora ci
poi
siamo.
C'era il pezzo di Andy Stott che aveva come titolo, tradotto in italiano, Problemi di lussuria.
Ah, ecco.
E adesso invece appunto, come dicevi...
Qui ci caschiamo in pieno, caschiamo. Perché l'angolo del ribaltabile, cara Deborah, è proprio quello che stai immaginando. E che ormai è, diciamo, una pratica quasi in disuso.
Sì,
no?
Obsoleta purtroppo.
Noi vorremmo rilanciarla,
sì.
Anche su impulso dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ci invita così in qualche modo a sostenere la crescita demografica. Sappiamo
sì,
che c'è
sì,
un grosso
sì, perché
problema.
Perché il ribaltabile in realtà appunto era quello che si faceva qualche decennio fa oramai, e sì. C'era meno disponibilità di spazi per consumare l'amore, diciamo
sì.
Così. E si andava in camporella, si metteva la freccia in macchina.
Sì, ci si fermava perché questo è fondamentale, lo diciamo sempre.
Si trovava un posto tranquillo e appunto poi
si amoreggiava.
Allora ci siamo posti questo problema noi, travolti dalla passione. Poi uno alla fine accende la musica e quel che c'è.
Metti che parte pupo, per dire, cioè, o non lo so.
Succedono poi sconquassi anche proprio...
Sì, emotivi.
Emotivi.
Insomma, possono esserci problemi grossi.
Problemi grossi. Cioè, allora abbiamo detto alla colonna sonora, all'uopo ci pensiamo noi e abbiamo cominciato a raccogliere appunto brani adatti per questa cosa. Invitiamo in questo momento tutti i nostri ascoltatori, quelli che sono
sì,
in macchina,
a trovare un angolino,
che si vogliono
insomma,
bene,
fermarsi, perché questo angolo del ribaltabile è pensato per loro e poi perché no, è il frutto dell'amore, può essere anche intitolato a noi, no? Questo succede
sì,
ogni
è successo tanto. Qualche
sì,
bambino che
sono nati dei Valeri, dei Sergi
sì sì, anche dei gemelli Sergio e Valerio,
ci fa piacere
un Valergio
sì, esatto, un Valergio, no, quello mi manca, però insomma
vabbè, allora Allora, il pezzo di oggi è in realtà un grande affabulatore dei sentimenti attraverso le canzoni, ovvero Henry Salvador.
Grande.
Nato in Guyana, arrivato in Francia dall'ex colonia all'età di 7 anni e poi diventato cittadino del mondo, ma anche entertainer di primissima classe. Lui, una volta lo sono andato a intervistare a Parigi e mi ha detto: ho sempre amato i grandi crooner, Nat King Cole, Frank Sinatra su tutti. Il loro modo di usare il respiro, di declamare le parole. Mi piacerebbe che chi ascolta le mie canzoni potesse pensare ogni tanto di avere la mia voce sul collo a confidargli un segreto.
Ah, che bello!
Che mi sembra bellissimo, anche per quello che serve a noi, insomma,
certo.
No? Perché, oddio, mentre uno amoreggia, avere uno che sul collo gli suggerisce.
Beh, ma non ci pensa.
Qui stiamo parlando di musica, di grande musica, tra l'altro.
Certo.
Qui anche il riferimento del titolo è ben chiaro. Perché
abbastanza.
È Tu me fais chaud partout.
Ma proprio partout. Quindi, tra l'altro, passiamo dal francese antico di Ockeghem a quello moderno di Salvador.
Sì.
Tu me fais chaud partout. Du bas jusqu'en haut, c'est fou. Je sens que mon sang devient bouillant. Quand je serre très fort ton corps, très très fort. Oh, tu me fais chaud partout. Et j'aime ta peau, c'est fou. Tu es mon soleil, mon feu de miel. Oh, tu me fais chaud partout. Oh, tu me fais chaud partout. C'est toi qu'il me faut partout, bébé. Car je suis le et sans deux. Sitôt loin de toi, j'ai froid, très très froid. Ne nous quittons plus du tout, bébé. Car je ne vis plus sans nous. Mais oh, viens me faire du feu, puisque. Nous nous faisons chaud, nous faisons chaud.
Beh, fantastico, un arrangiamento meraviglioso per questa canzone con Henry Salvador. Tra l'altro c'era un crescendo anche propedeutico,
esatto,
no?
Sì,
alla nostra
perfetto.
Rubrica, perfetto direi.
Abbiamo così celebrato ben bene il ribaltare.
Si andava un po' verso Louis Armstrong così nella seconda
fine,
parte,
sì.
Ma noi dobbiamo sottolineare il fatto che sul nostro sito trovate la playlist completa, perché questo brano dura 2 minuti e 15, non vorrei che qualcuno ci denunciasse.
Per offese.
Forse è un po' troppo corto come brano,
sì.
ma era bellissimo. Thank you. Prima la nostra graditissima ospite di oggi, Deborah Petrina, ci diceva del suo sodalizio con John Cage. Qui siamo al cospetto, invece eravamo al cospetto di un altro grande nome del Novecento, ma è un omaggio anche alla femminilità del nostro ospite, perché questa era Sofia Gubaidulina.
Ah,
è un suo brano per pianoforte, un'invenzione, sempre brevissima, perché così ci piace in questo momento del nostro percorso musicale. E in questo caso al pianoforte c'era lei stessa, probabilmente, così mi risulta, anche se mi pare strano, ma
sì, sì, lei è pianista,
comunque
fisarmonicista, bravissima
pianista, no? Una versione che ho ricavato non ricordo bene da dove, ma proseguirei nell'omaggiare Deborah Petrina con un'altra musicista, e in questo caso ci spostiamo in Giappone, classe 1953, Ikuemori, musicista e compositrice, dopo essere entrata a far parte di alcuni gruppi no wave,
sì.
Io lo dico ma non so cosa significhi, quindi a New York negli anni 70, un artista che poi è divenuta celebre per le sue sperimentazioni basate sulla drum machine, e Ikuemori ha collaborato tra gli altri con John Zorn, Tom Cora, Fred Frith, insomma l'elenco potrebbe continuare, ma sono tutti grandi nomi, sentiamo. Brigham Krause, il sassofonista dei Sex Mob di Steven Bernstein, qui con Jim Black alla batteria, alle percussioni, e appunto Ikuemori all'elettronica, alla drum machine. Curioso anche che una batterista si faccia accompagnare da un batterista, peraltro formidabile, come Jim Black, no? Questa è una registrazione pubblicata nel 2008 in Red Sphere.
Quel periodo lì, quella scena lì, a livello di ascolti l'hai frequentata?
Sì, l'hai sentita proprio l'anno scorso lei con Jim Black,
ecco,
un concerto,
vedi?
A Lisbona. E poi è venuta molto spesso anche a Padova con Susie Barra, anche recentemente, quindi sono ascolti abbastanza che frequento.
Potresti anche collaborare con
mi
lei
molto.
Facilmente. Beh, lanciamo un appello, perché in Giappone ci ascoltano a profusione.
Ma proprio è pieno di
sì,
giapponesi.
Si fermano proprio per strada, a volte diffondono la trasmissione per le strade di Tokyo, la gente si ferma con la mascherina, stan lì. Insomma.
Esatto. E io volevo invece così frequentare un attimo invece quest'altro aspetto della tua vena creativa, cioè i legami con la danza. Quanto è importante per te averli tenuti accesi?
Si sono alimentati, diciamo che la danza ha alimentato la musica e viceversa. Io vengo da un passato di pianista classica, quindi diciamo una pianista un po' vecchio stampo, in cui il corpo è abbastanza negato, no? E c'è lo studio matto e disperatissimo che dura ore e ore per preparare gli esami, e quindi il corpo me l'ero un po' lasciato a casa. E con la danza ho scoperto anche la voce, e quindi ho cominciato poi a cantare, a comporre, a fare tutto quello che faccio adesso, quindi sono state delle forze, diciamo delle sinergie.
E hai cambiato i tuoi parametri in questa riscoperta? Anche...
Ah, diciamo che ho suonato meglio, ho cominciato a suonare meglio.
Quindi la danza come sorgente,
sì. Certo.
Una nuova espressività.
Proprio. Certo, sì, sì, perché è fortemente collegata al suonare. Infatti io tra l'altro insegno anche, e quando insegno pianoforte mi rendo conto di certi blocchi, di certe problematiche, proprio perché le ho anche vissute con la danza, che dà una forte consapevolezza del proprio movimento, del proprio sentire. E quindi riesco anche a capire di più quello che fanno gli altri.
E ora facciamo un passo indietro ad Asteroide 482, che in realtà arriva dal tuo primo album.
Sì, sarebbe Asteroide 482 perché è spagnolo.
Era giustamente in spagnolo, infatti si vedeva che
esatto.
Da pronunciare in spagnolo.
Bluffi clamorosamente. Vabbè.
Sì. E in quel periodo avevi già riscoperto questa tua vena anche di danzatrice oppure no?
Diciamo che è stato il primo disco, io praticamente ho cominciato a fare queste cose assieme, cantare, danzare, comporre, quindi questo è stato il primo disco di questa, insomma, nuova seconda parte della mia vita.
E adesso come lo guardi, come lo vedi quel disco lì?
Lo vedo come una bella torre di Babele, perché ci sono un bel po' di, c'è un bel po' di caos dentro, e poi diciamo ho cercato un po' di essere un pochino più ordinata nella composizione, però lì c'è un bel fermento creativo.
E questo brano cosa porta?
Questo brano, allora, intanto porta una porta, è un po' autoreferenziale, perché Asteroide 4 Ocidos in realtà ha un altro nome che sarebbe il mio, Petrina, perché l'ho scoperto ora, questo è il mio nome, e ho fatto una specie di divertissement sulla la paura che un asteroide cada sulla Terra, no? Che è sempre una paura che ricorre e tra l'altro atavica, ancestrale. E poi c'è uno slogan che arriva a un certo punto che dice astro terroristi no pasaran, che mi piaceva che lo dico con particolare enfasi. E per questa incisione mi serviva un prologo, una specie di descrizione della traiettoria che compie questo asteroide, e volevo chiamare una voce da super quark, avevo bisogno insomma di qualcuno, e invece ho trovato Ascanio Celestini, che ho conosciuto proprio durante il premio Ciampi, e si è prestato ed era perfetto, perché ha una pulizia e una velocità, tra l'altro, no? E comprensibilità allo stesso tempo, che era perfetta per questo prologo.
Ascoltiamo.
Il mattino del 12 luglio, abbandonate le Alpi di Nariga e l'Erzegovina, dirigerà la sua ombra in quella parte della costa adriatica, compresa fra il Gargano e il fiume Sangro. Dopo aver attraversato l'Appennino Sannita ed il Matese, taglierà la costa tirrenica fra la Bonifica Pontina e i Campi Flegrei, e quindi tutto il Golfo di Gaeta. Poi farà rotta verso la Sardegna, che intersecherà fra Capo Comino e Monte Santo. In quel territorio, compreso fra il Monte Ferru e Iglesias, l'ombra si reimmergerà in mare.
L'osservazione realizzata sporo astronomo su busca dei obiettivi che puedan producir una catastrofe sobre la Tierra, permette suggerire un impatto. È l'asteroide 4 Ocidos, è l'asteroide 4 Ocidos, è 4 Ocidos. Nonostante se necessitarà nuova osservazione adicionale per confermare la predizione, perché l'orbita di questo obiettivo cambia nel tempo. È l'asteroide 4 Ocidos, è l'asteroide 4 Ocidos, 4 Ocidos. Un asteroide peligroso, destruirlo, che è mejor? Desviare un asteroide peligroso, destruirlo, che è mejor? Desviare un asteroide peligroso, destruirlo. Altro terroristi non passerà, altro terroristi non passerà, altro terroristi non passerà, altro terroristi non passerà. Papà, da bidi bidi da papà, da bidi 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 da bidi ba papà, da bidi 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 ba. Il livello de peligrosità è, in este caso, se si fra in un dos, hai che decir che il livello dos è allarmante, o no? È l'asteroide 4 Ocidos, è l'asteroide 4 Ocidos, 4 Ocidos. Tiene un diametro estimato de unos 500 centimetros, e in caso de collisione con la Tierra, su impatto produciria un crater. È l'asteroide 4 Ocidos, è l'asteroide 4 Ocidos, 4 Ocidos. Desviare un asteroide peligroso, destruirlo, che è mejor? Desviare un asteroide peligroso, destruirlo, che è mejor? Desviare un asteroide peligroso, destruirlo, altro terroristi non passerà, altro terroristi non passerà, altro terroristi non passerà, altro terroristi non passerà. Papi, 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 papi
Bene, dunque, gli astroterroristi sono avvisati, non passeranno.
E anche i batteristi, perché questo è un campo di prova, è una specie di selezione per il batterista che riesce a contare, perché ci sono dei passaggi un po' difficili per i batteristi.
È abbastanza ingarbugliato, sì, ritmicamente, devo dire, poi due esempi diversissimi finora, quelli sì. Che ci ha portato Deborah Petrina. E qui io mi aspettavo da un momento all'altro una partenza dirompente di un'improvvisazione, che invece non c'è stata,
no.
Che rapporto hai con l'improvvisazione?
L'improvvisazione è una cosa che poi riservo al live, perché poi quando queste canzoni le faccio dal vivo sono anche molto diverse. Infatti adesso ascolto, anche perché di solito non ascolto mai i dischi dopo averli fatti, no? Perché poi dopo suono, cambiano, le cose cambiano, si trasformano, e poi quando risento i pezzi mi stupisco.
E invece, diciamo, che rapporto hai con la fruibilità della tua musica, cioè col fatto che noi abbiamo sentito due cose molto diverse, ma entrambe, diciamo, non sono esattamente da programmazione sanremese,
no.
E nemmeno da programmazione a tutti gli effetti di un Sanremo legato al premio Tenco, che anche lì ha i suoi paletti del mainstream belli tirati su.
Vogliamo fare un po' di polemica?
No, sì, beh, facciamo pure.
No, perché no? È il luogo giusto, Babilonia.
Insomma, è l'eterno problema. C'è poco spazio, soprattutto in questo paese, per la diversità, no? Per la diversificazione. Si tende un po', soprattutto negli ultimi periodi, secondo me, a appiattire molto i generi musicali, a farli rientrare in uno schema ben preciso, no? Questo è un problema che ovviamente sento anch'io, perché ne sono anch'io vittima. Quindi per me no, non è una cosa buona. Per me bisognerebbe aprire i confini. A me piace andare a sentire concerti di jazz, di sperimentale, di musica classica, di pop, di folk, e quindi mi piace che le cose si mescolino e che si creino nuovi orizzonti. Qui è un po' difficile in questo clima.
Non qui a Babilonia.
No, io a Babilonia no, devo dire che qui ci si trova molto bene.
Beh, questo era Asteroide 48 IDOS. E sai, Valerio, cosa succede quando un asteroide entra in rotta di collisione con la Terra?
Un terremoto.
Musica strumentale sopra le sette ultime parole del nostro Redentore in croce, ovvero sette sonate con una introduzione e dalla fine un terremoto, appunto quello che abbiamo ascoltato presto e con tutta la forza, l'indicazione di movimento, l'autore Franz Josef Haydn e in questo caso Franz Brüggen con l'orchestra del XVIII secolo, e era proprio il terremoto che si paventa qualora l'asteroide di Deborah Petrina dovesse incontrare la Terra. Speriamo non succeda. Ed ora, l'ultimo regalo della nostra ospite.
Sì, però non prima di aver così cercato di curiosare in qualche altro tuo pezzo di carriera, chiamiamola così. Ci sono frequentazioni comunque importanti, abbiamo citato prima New York, a parte è venuto fuori a un certo punto, proprio come notizia, diciamo ansa quasi, che David Byrne ti ha inserito in una delle sue playlist.
Sì, è una cosa che ho scoperto anch'io per caso. caso, no? È stata una cosa buffa, perché io non sono nessuno tuttora, ed ero in questa playlist dove, diciamo, le altre erano tipo Carmen Consoli, io non mi ricordo chi, e quindi è stata una sorpresa. E poi mi ha inserito ancora altre volte, e io gli ho fatto fare un piccolo cameo in un pezzo buffissimo, perché è un pezzo che parla di mia madre, si chiama Lina il pezzo, e mi piaceva questa presenza di due persone così distanti, proprio c'è una galassia fra David Byrne e mia madre, no? Anche come luogo, come epoca storica, come cultura, vita e tutto. E quindi,
e l'hai intercettato, cioè, hai potuto parlare, o
certo,
è stata una
sì,
cosa?
Sì, ci siamo incontrati un paio di volte, poi gli ho dato questo brano da cantare, lui me l'ha spedito ovviamente via mail, non mi ricordo, via Skype forse, è così.
Ecco, a proposito di incontri particolari, prima di ascoltare L'ultimo regalo, c'è anche questa tua vena teatrale che approfondisci, anche teatrale e letteraria, con Tiziano Scarpa.
Mm-hmm, certo, infatti io sarò sempre grata e debitrice a questo incontro, perché Tiziano Scarpa mi sta facendo scoprire dei mondi, mi sta veramente riconciliando con l'italiano. Infatti io sto scrivendo molto in italiano in questo periodo, stiamo portando in giro uno spettacolo che si intitola Le cose che succedono di notte, tratto da l'ultimo,
dove contate le gatte,
lui... esatto.
Ah, anche loro.
Eh beh sì, perché sono proprio racconti del buio, racconti notturni pieni di incubi, sì certo, sono dei racconti molto gotici e che finiscono tutti male, tra l'altro.
Ah, ecco.
E quindi siamo molto dark questa versione.
E invece Miles
è, qui c'entra David Byrne sempre, perché Miles è un pezzo mio che ha subito vari rimaneggiamenti, vari arrangiamenti molto diversi fra di loro. Tra l'altro una di queste versioni David Byrne l'ha messa in questa famosa playlist, che non è però la versione che ascoltiamo oggi, perché David Byrne mi consigliò di collaborare con un giovane compositore americano che si chiama Jerick Bischoff, il quale ha fatto un'orchestrazione di questo brano, poi me l'ha restituita, io ci ho messo sopra il pianoforte e la voce, insomma dalle distanze tra Seattle e Padova siamo riusciti a fare questo brano orchestrale,
che però è un vero e proprio regalo, perché
che è proprio
se
un
capito,
inedito,
è inedito,
esatto, non è mai uscita questa versione,
è un quindi regalo apprezzatissimo. Poi devo dire, prima diceva Deborah che non è nessuno, non solo non è vero, ma lei non sa che dopo la partecipazione a Babilonia la sua
si
fama
decolla,
aumenta certo, in modo sproporzionato, sì, diciamo sì, così, sì. E tra l'altro David Byrne non ha mai partecipato a Babilonia, quindi secondo me è più famosa lei.
Infatti, sì, sì.
Però insomma, qualora volesse venire, gli apriamo volentieri le porte della nostra
allora
banca.
Nel frattempo la ringraziamo.
Grazie
a Deborah
a
anche per questa ultima cosa che stiamo per ascoltare, che è appunto inedita, e noi invece ci troviamo la prossima settimana.
Oh yes,
stasera pago io a quanto pare,
certo.
E va bene,
e
così.
Poi settimana prossima sarà diverso.
Siate babilonici.
Un saluto.
Ciao. When the nights get colder, still as gray as your age, hiding away miles to run when the clouds closer.